successo, stamattina ci siamo ritrovati a fare i conti un attimo con la situazione post distribuzione di questi richiedenti asilo, che per essere precisi sono 247, che sono partiti martedì scorso dal campo e hanno proseguito una protesta che era necessario portare avanti, visto che non erano state assolte le promesse che il prefetto aveva fatto nei mesi precedenti. Vi erano stati vari incontri e tutti finiti praticamente in nulla di fatto. Ricordiamo che la base, la ex caserma militare Silvestri, era una postazione della NATO dismessa, che è stata attivata per l'accoglienza dall'agosto del 2015 e ha raggiunto dei picchi di persone ospiti lì dentro di 1500 unità, per cui situazioni invivibili, e fino a una settimana fa erano in 1120 più o meno. Dopo, con questa fuoriuscita di protestanti, si è abbassato il numero chiaramente, ma le condizioni sono comunque invivibili. Si sta parlando di 860-900 persone sempre comunque stipate. E appunto questi che hanno marciato questa settimana volevano raggiungere Venezia, erano stati fermati, come avrete sicuramente poi riassunto voi nel
sì, abbiamo appunto detto cosa è successo.
Ecco, e allora per farla breve, diciamo che si era raggiunto un accordo per cui sarebbero stati ospitati per la notte dell'altro ieri da sei strutture del Patriarcato di Venezia, no? E poi da queste sei strutture l'indomani, cioè ieri, sarebbero dovuti essere trasferiti nella soluzione, diciamo, finale, cioè dislocati sul territorio in varie cooperative di accoglienza, accoglienza diciamo non in grandi numeri, accoglienza micro accoglienza, chiamiamola così. E se non che ci sono stati un po' di complicazioni, però bene o male questa mattina ci si è diciamo resi conto che una soluzione adeguata è stata trovata quasi per tutti, tranne alcuni che stanno ancora attendendo a Oriago di essere trasferiti, e sono 18, quindi vedremo anche insomma che cosa ne sarà di loro. Nel frattempo però quando sono stati trasportati nelle sei strutture della diocesi del patriarcato insomma di Venezia l'altro ieri sera, i richiedenti asilo avevano delle biciclette anche a seguito e le hanno dovute lasciare lì chiaramente. Per cui noi, come solidali, abbiamo anche portato avanti questa opera insomma di raccolta di biciclette e di posizionamento in un posto più al riparo, per sicuro. Stamattina appunto siamo andati a prelevarle dal luogo che avevamo trovato come riparo, insomma, per portarle a Cona, perché non era possibile insomma ridarle ai legittimi proprietari che o autonomamente andranno a Cona a riprenderle, oppure insomma almeno con le biciclette andranno forse a chi ne avrà bisogno, no? E così facendo ci siamo ritrovati ad essere di nuovo a Cona, quindi diciamo quasi per caso, se non che contattati i nostri insomma recapiti all'interno del campo, ci veniamo informati che è in atto in quel momento stesso, diciamo attorno alle 10:30 di stamattina, una concertazione, un incontro con, non abbiamo capito se col prefetto presente, ma comunque una delegazione prefettizia, che quindi evidentemente di nascosto, diciamo, dopo che avevano dichiarato che ci sarebbe stato il futuro incontro lunedì, ecco, questa delegazione è andata a Cona e ha incontrato i richiedenti asilo che ancora stanno nel lab di Cona. E abbiamo avuto modo di ascoltare le parole dei delegati, insomma, prefettizi, grazie appunto a un contatto all'interno che ci ha fatto sentire le parole che venivano dette verso insomma questo pubblico di ospiti che erano molto scossi anche da quello che è successo questa settimana, che si domandano, si domandavano e si domandano se allora è il caso di anche loro prendere in mano le loro vite, insomma, e cercare delle forme adeguate per essere finalmente ascoltati dalle istituzioni, così come hanno fatto i loro compagni questa settimana. E abbiamo, siamo rimasti, cioè, ci si è freddato il sangue perché abbiamo sentito le seguenti affermazioni. Allora, tra altre, insomma, ancora la prima, che sicuramente non conviene a nessuno fare quello che hanno fatto quelli che hanno marciato nei giorni precedenti, perché quelli che hanno marciato si sono ritrovati adesso in delle strutture peggiori di Kona. Io non so come possano immaginare che si bevano una baggianata del genere, comunque il richiedente asilo, perché è vero che a Kona non si arriva, non si riesce, non è un posto con collegamenti, e per cui è isolata dal resto del mondo, però comunque probabilmente i richiedenti asilo si stanno rendendo conto anche di quello che c'è all'esterno, del fatto che sebbene io posso concordare sul fatto che l'accoglienza in generale è un sistema che non funziona, non potrà funzionare per molto, e se poi viene portato avanti in maniera barbara esploderà. Ci sono comunque delle situazioni che sono andate via via migliorando nel tempo, per cui ora ad oggi nel 2017 si possono trovare anche in Veneto delle strutture di accoglienza che fanno accoglienza degna e fanno un'accoglienza che rispetta degli standard di dignità umana che possono insomma essere approvati diciamo da una morale di rispetto della dignità, appunto, dei diritti degli esseri umani, per cui questo uomo della prefettura cercava di far di convincere i richiedenti asilo che ancora si trovano nel campo che non
che
non
sono
era
quanti più
opportuno.
O meno ormai? Quanti sono ancora rimasti?
Sono da 860 circa.
In una zona che potrebbe averne 500, se non sbaglio, no?
Beh, se vogliamo parlare di agibilità per quel campo, io credo che non si dovrebbe parlare di più di 200 unità se guardiamo le strutture in muratura.
Poi, sì, ovviamente, abbiamo visto come li facevano dormire dentro dei tendoni da sagra con il riscaldamento che non funzionava.
Fanno, cioè, è quello, ormai è così, cioè lì stanno in 10 o 12, ci dicevano oggi i ragazzi, 10 o 12 tendoni. Quello è il modo, cioè non esiste altra sistemazione a Kona. Un tempo esistevano delle stanze anche in muratura che, per quanto fatiscenti, erano in muratura, per quanto sovraffollate comunque erano in muratura. Adesso, a quanto abbiamo capito, non esistono più, non ci sono più posti letto nelle strutture in muratura, solo in grandi capannoni, in grandi tendoni da sagra, quelli che vediamo, che ormai le immagini girano, tutti l'hanno viste. Sono dei letti ammassati e accatastati senza soluzione di continuità, in cui le persone vivono, sopra questi letti devono mettere tutto quello che possiedono perché non gli viene dato un armadietto dove riporre le proprie cose, servizi igienici carenti, e con acqua calda che non è garantita, e via dicendo, con riscaldamenti che non vanno. E tutte delle difficoltà che sono state denunciate ripetutamente nel corso di questi ultimi due anni.
E il prefetto ha avuto la bella idea di dirgli che in realtà chi ha lottato facendo questa marcia è andato a finire in posti ben peggiori di Kona.
Sì, quando non è assolutamente vero. Uno, perché appunto, come dicevo prima, sono andate via via migliorando delle strutture che si può dire che stiano facendo il loro lavoro, senza infamia né lode, che comunque fanno quello per cui sono pagati, e sono pagati profumatamente, ossia dare dei servizi come per esempio non solo un tetto e un letto e delle medicine, ma un'assistenza comunque sanitaria buona, un'assistenza legale buona, una consapevolezza del percorso legale ai richiedenti asilo, un corso di italiano, un sistema di integrazione che valuti le attitudini diverse che hanno i richiedenti asilo per poter insomma fruire dei servizi sul territorio, percorsi di formazione o tirocini o stage o comunque trovare un lavoro. Tutte queste cose che a Kona non esistono assolutamente, non passa neanche per l'anticamera del cervello di qualcuno che sta a Cona adesso come richiedente asilo, che possa essere questo quello a cui ha diritto, perché non l'ha mai visto. Ok, quindi allora almeno intanto per questo si può dire che già se te ne vai da Cona sicuramente, ma poi appunto diciamocelo chiaro che peggio di Cona cosa c'è? C'è un campo in Libia? Cioè sicuramente ci saranno altri campi in Italia, ma no, cioè, l'idea è che devono essere chiusi e non c'è altra soluzione, perché sono dei posti dove i diritti umani, la dignità umana
vengono calpestati non sistematicamente. Vabbè, ci dicevi che poi appunto uno dei punti portati avanti da questa delegazione prefettizia era appunto dire che chi aveva lottato, chi aveva protestato era andato a finire i luoghi peggiori di Cona. Abbiamo parlato un po' di come sia fuorviante e bugiarda questa affermazione. Poi cos'altro è stato detto durante
appunto. E l'altra questione che hanno cercato di dire insomma i richiedenti asilo rimasti è che quelli che avevano lottato non avevano diritto alla protezione internazionale, che avrebbero perso la possibilità di ricevere positivo in commissione, quindi avrebbero ricevuto negativo tutti quanti. Che è una cosa.
Quindi il ricatto della perdita dello status.
Esatto, state buoni qua e non rompete i coglioni, altrimenti non avrete mai la possibilità, esatto, di avere un successo nella richiesta appunto della pratica.
Esatto, che è una cosa tra l'altro super falsa e che è anche la conseguenza di non avere mai dato informazioni sui diritti che hanno, perché se le avessero dati avrebbero comunque messo ben chiaro il fatto,
certo,
che
sarebbero consci e consapevoli di quello che è quali sono i loro diritti, anche le garanzie legali, tutte le legali che hanno nel loro percorso di richiesta.
Esatto, che una roba è la richiesta di asilo, una roba è l'accoglienza.
Esatto, sono le cose che
e quando
diverse.
Uno perde magari il diritto all'accoglienza, non è che diventa clandestino, non è che diventa irregolare, perché porta avanti la sua richiesta di protezione, e a meno di non commettere insomma crimini, reati eccetera, la commissione territoriale e poi il tribunale a cui si fa ricorso eventualmente per il negativo della commissione valuta la storia del richiedente asilo e valuta la posizione del richiedente asilo, quindi se può essere rifugiato, può essere riconosciuta la protezione di rifugiato, protezione sussidiaria, protezione umanitaria, che non ha a che vedere con l'accoglienza in sé. Ecco, queste sono le due cose eclatanti. E poi insomma è andata avanti un bel po' il confronto, e poi non abbiamo più potuto seguire insomma tutti gli sviluppi del caso, se non che mentre eravamo lì, già mentre ascoltavamo queste parole sul finire di questo di questo incontro, scusate, molti ragazzi sono usciti e sono usciti per entrare in contatto con noi chiedendo informazioni, chiedendo se eravamo delle persone che avevano aiutato anche i loro fratelli che marciavano i giorni precedenti, e dichiarando che erano stanchi, che non credevano più alle bugie del prefetto, che avrebbero fatto anche loro la stessa cosa, che si stavano preparando per partire anche loro. Noi quindi non abbiamo fatto altro che dirgli che noi diamo supporto, che è importante che siano ben organizzati e che devono fare le loro scelte consapevoli. E gli abbiamo augurato di potersi confrontare tra di loro e di trovare dei modi di lotta adeguati, che siano quelli che hanno trovato i marcianti su Venezia.
Però anche questo è un dato secondo me su cui riflettere, perché vuol dire anche che poi la determinazione che hanno posto in essere, che hanno anche dimostrato con le parole e con i fatti, i 300 che sono usciti dal campo, anima anche quelli che sono rimasti dentro, che poi sono anche gli stessi che hanno partecipato alla precedente occupazione, alla serrata, chiamiamola così, del campo, e diciamo questo spirito di determinato di poter scegliere liberamente o di lottare quantomeno per poter determinare la propria condizione di vita c'è ed è forte anche in quelli che sono rimasti a Cona.
Ed ha influito sicuramente anche su altri Quindi si spera, insomma, che finalmente le voci vengano ascoltate, che si dia un'accoglienza degna, siccome l'Europa ha pensato a questa accoglienza adesso per richiedenti asilo, per far fronte al flusso migratorio, allora che non ci siano più queste regalie a questi privati che fanno profitti sulla pelle loro, sulla pelle dei lavoratori, e che non offrono un'accoglienza degna di questo nome. Che i soldi stanziati vadano per un'accoglienza che possa dare a tutti una dignità di vita nell'attesa dei documenti, e una chiusura totale di questi lager, e una distribuzione su accoglienze che appunto sono a misura di essere umano. In più il discorso dovrebbe ampliarsi sulla questione dei documenti, chiaramente, perché l'accoglienza viene fatta per il tempo che è necessario, per cui uno può vedere se riesce a ottenere documenti o no, ma bisognerebbe parlare anche proprio dei documenti in sé, del fatto che in una regione come il Veneto, per esempio, con un PIL come quello del Veneto, 11.000 richiedenti asilo non hanno diritto ai documenti, e invece il tessuto produttivo potrebbe benissimo, se venisse fatta una buona accoglienza, accoglierli, ma accoglierli come persone che regolarmente possono stare nel territorio senza sottoporli a questa trafila dell'essere in questa precarietà esistenziale, oserei dire, di richiedente asilo.
Sì, poi qua appunto entreremo in una sfera dell'analisi del problema che secondo me è più fatto di scelte politiche che di scelte economiche, e forse esula un po' anche nei tempi a disposizione, le nostre possibilità con questa corrispondenza. Quello che è sicuro è che comunque continueremo a parlare e a seguire questa vicenda, perché è ben lungi dall'essere conclusa. Bisogna ancora capire dove siano stati dislocati i 270, e come dicevamo prima il CATAI si sta attivando per fare una mappatura di queste persone, di dove sono state smistate. Quindi direi che ci saranno sicuramente altre occasioni in cui sentirci. Io intanto ti ringrazio per questa corrispondenza che ci hai fatto. E alla
Niente,
prossima.
Grazie a voi, e ricordo ancora che si continua a raccogliere materiale, cibo, e coperte, vestiti, per un eventuale supporto a chi potrebbe trovarsi nella situazione dei giorni precedenti, quindi in strada, al freddo, a gelo, senza...
Okay, per chi volesse portare qualcosa...
Dovresti accogliere?
Sì, posso, il CATAI rimane aperto tutto il weekend, e per questa emergenza rimarrà aperto anche nei giorni di lunedì e martedì, poi vediamo come si sviluppano le cose.
Quindi Ponte San Leonardo 1?
Sì.
1?
1-1.
Ok, l'ho detto giusto.
Leonardo 1.
Va bene, quindi questo è l'indirizzo. Se avete modo di portare qualcosa, di portare una solidarietà concreta a queste persone, sapete anche dove poter andare. Io ti ringrazio ancora e a risentirci
presto.
Grazie
a voi. Ciao. Ciao.